ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Siamo al sabato e con la lettura delle letture proprio del sabato e della domenica che riguardano la liturgia cattolica. E allora, domani è la 33esima domenica dell'ordinario dell'anno B, e dove l'evangelista principale rimane Marco, e si va verso anche la chiusura dell'anno, ormai verso la fine, verso ancora un mese e qualcosa, insomma, verso la fine di dicembre cominceremo di nuovo il nuovo anno con un altro, penso sarà Luca il prossimo anno l'evangelista. Comunque parto subito con le letture. Quest'oggi c'è uno stile cosiddetto apocalittico, ma poi ne parliamo insieme e vediamo un attimo come affrontare questa realtà che fa parte del nostro modo di concepire la storia e di farla insieme. Allora, la prima lettura viene dal libro del profeta Daniele, che vive ormai a ridosso della nascita di Gesù, gli ultimi anni. È un libro che, pur trovandosi nella sezione dei profeti, in realtà ha un carattere prevalentemente apocalittico. Naturalmente gli scritti apocalittici hanno come scopo quello di fornire una interpretazione di fede di fronte a una situazione di persecuzione, di difficoltà, offrendo così motivi di perseveranza, di speranza, per resistere a queste condizioni. Nel caso di Daniele, probabilmente un giudeo che era in esilio, è molto probabile che lo scritto risalga all'epoca dei Maccabei, circa 167-164 avanti Cristo, durante le persecuzioni del re Seleucide Antioco IV. Nel brano che viene letto questa domenica viene descritto l'intervento dell'arcangelo Michele in lotta contro le forze del male. Anche se gli eletti di Dio devono subire prove e sofferenze, la loro ricompensa sarà la risurrezione e la loro vita riprenderà come le stelle per sempre. Allora leggo il brano che verrà letto nelle chiese questa sera e domani. Capitolo 12, versetti 1-3. In quel tempo sorgerà Michele, il gran principe che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come non c'era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno, gli uni alla vita eterna, gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. E adesso vado alla seconda lettura e vado al testo e il Salmo responsoriale che ha come ritornello «Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio». Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta il mio spirito. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia, pienezza alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Questo è il Salmo 15. Proteggi mio Dio, in te mi rifugio. E andiamo alla seconda lettura. La seconda lettura viene presa dalla lettera agli Ebrei, al capitolo 10, versetti 1, 14, 18. Versetti dall'11 al 14 e poi il 18. Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici che non possono mai eliminare i peccati. Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. Adesso andiamo al Vangelo, che viene preso da Marco. Dal Vangelo di Marco, al capitolo 13, versetti 24-32. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce». Pensare che stanotte, la notte scorsa, stamattina, presto, alle 5, c'era una luna fantastica. Io non so se siete riusciti a vedere fuori di casa, ma ieri sera e stanotte c'è stata una luna piena, bellissima. Allora, invece qua cade la luna. In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà. La luna non darà più la sua luce. Le stelle cadranno dal cielo. E le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo, l'uomo riuscito nella sua condizione divina, quindi, allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta del fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino e alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre. E allora adesso andiamo invece a un tema che ci riguarda molto da vicino, sia per quanto riguarda la nostra vita, il nostro vivere dentro la storia, in rapporto a quello che sta avvenendo, come reagiamo ciascuno di noi e come anche come vediamo la realtà, come si apre la speranza oppure si apre la paura e anche si apre il nulla poi alla fine, perché non abbiamo davanti a noi nessuna certezza, nessuna possibilità di decifrare esattamente. Possiamo avere delle attese, possiamo anche avere, oltre che le attese, avere anche le nostre il nostro desiderio di determinare noi quello che vorremmo, e quindi le aspettative, che è diverso da attesa aspettativa, ma ne parleremo un attimo. Ma il problema è anche pesante, nel senso che fin dall'inizio la storia del cristianesimo non è una storia tranquilla, neanche adesso non è una storia tranquilla. Affrontiamo la realtà con tutto quello che avviene, e all'interno della realtà anche noi molte volte ci troviamo sfasati, frastornati. I primi cristiani che avevano l'assicurazione che Gesù era vivo e che Gesù avrebbe risolto i problemi si sono trovati di fronte alla persecuzione, ci sono trovati, c'è un commento, quando parliamo giù, qua dice commento di Paolo De Martino, che dice i cristiani, quando Marco scrive questa pagina, vivevano le prime persecuzioni, la situazione era drammatica, il cristianesimo sembrava alla fine ancora prima di iniziare, sembrava la fine del mondo o quantomeno di un mondo. Tutti i riferimenti, ecco il senso del sole, della luna, delle stelle, stavano crollando. Alla fine ancora, stavano crollando, sembrava la fine ancora prima di iniziare. E qua dice, i primi cristiani erano attanagliati dalla paura, dallo sconforto. Ma Gesù non era il Signore della storia. Non ha detto che neanche un capello del nostro capo sarebbe stato toccato. E perché tutti ci perseguitano, ci uccidono? Marco sta dicendo che ogni cosa, ogni certezza, ogni vita passa. Dio no. Il cristianesimo si diffuse proprio quando sembrava svanire. Aveva l'impero romano contro. E continuiamo a fare l'esperienza drammatica, anche oggi, del conflitto fra il bene e il male. Percepiamo la bellezza, la fragilità dell'amore che ci abita, sentiamo in noi il desiderio di una giustizia che superi quelle dei tribunali, e ci chiediamo cosa rimarrà di tutto questo, se davvero tutto l'amore seminato nello scorrere dei giorni porterà a un raccolto abbondante. Questa è la promessa radicata nel cuore. Questa è la certezza della parola che non passa, che non conosce ammuffimenti e vecchiaie. Gli antichi guardavano il cielo meravigliati. C'era il sole che grazie al suo calore consentiva di vivere e stabilire le stagioni. C'era con la luna con la sua presenza affascinante e misteriosa. C'erano le stelle simbolo dei bambini nati sotto una buona stella, gli uomini e le persone care. Nel cielo gli antichi si orientavano, senza il sole, la luna e le stelle si sentivano persi. Anche a noi può capitare di perdere riferimenti, può capitare davanti a una perdita importante, davanti al crollo dei riferimenti religiosi, di dire è un disastro. Ho letto in due momenti disastro, senza stelle, eppure questo disastro è una grande possibilità, ma tutto deve essere rimesso in discussione, tutto il vecchio deve cadere perché qualcosa di nuovo possa nascere. E la crisi in greco, crisis, vuol dire separare. È il momento in cui setacciati per far emergere l'essenziale, in cui siamo setacciati per far emergere l'essenziale. Ogni crisi è pericolosa, ma è anche una grande occasione. La storia, quella del mondo, ma anche la mia, è nelle mani di Dio e l'ultima parola su di essa sarà il trionfo del risorto. L'universo non sta andando verso il nulla, ma tra le braccia di Dio. Non andrà perso. Ogni gesto d'amore sarà ritrovato nel cuore di Dio. Oggi abbiamo bisogno di profeti che vivono con semplicità. Il Vangelo nella vita quotidiana. Sono queste le stesse che riempiono le nostre giornate. Sono molti di più quelli che crediamo. Basta saperli vedere. Gesù non vuole terrorizzare e non annuncia catastrofi, ma invita a guardare la vita adesso con occhi nuovi. Se non viviamo da risorti qui, non risorgeremo nemmeno dopo. Tutta la vita in fondo è segnata dall'attesa. E adesso qua vi leggo la differenza fra aspettativa e attesa. Noi però spesso confondiamo l'attesa con l'aspettativa. L'aspettativa accetta solo ciò che ha già stabilito, mentre l'attesa non ha un oggetto, è apertura all'imprevisto, è accoglienza dell'inaudito, mentre l'attesa non ha un oggetto, mentre l'attesa non ha un oggetto, è apertura all'imprevisto, è accoglienza dell'inaudito, insomma, accetta tutto ciò che le viene incontro. L'aspettativa fa conto su di sé. Siamo noi a decidere cosa è bene e cosa è male per noi. Siamo noi a decidere cosa Dio deve dirci e darci. L'attesa invece si nutre di fiducia. L'attesa è una mamma che aspetta un bambino. Crede che in ogni arrivo abbia un senso, anche se non si comprende. L'aspettativa vuole tutto e subito. L'attesa, invece, sa che ogni cosa ha il suo tempo. Si sarà finalmente felici. L'attesa, invece, è vivere il presente. L'aspettativa proietta nel futuro, l'attesa invece sa che ogni cosa ha il suo tempo. L'aspettativa proietta nel futuro illude che quando accadrà ciò che si aspetta si sarà finalmente felici. L'aspettativa genera ansia, mentre l'attesa genera pace. Insomma, la vita vissuta nell'attesa non sarà l'involucro delle nostre paure, ma lo scrigno delle nostre speranze. E allora adesso leggo non più questo, ma le parole di Hermes che trovo molto, molto pertinenti, molto belle. Questo è un pezzo che ho scritto nel 2018. L'universo è fragile nella sua grande bellezza. In quei giorni il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle cadranno dal cielo. Eppure non è questa l'ultima verità delle parole di Gesù. Se ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni giorno c'è anche un mondo che nasce, un germoglio che spunta, foglioline di fico che annunciano l'estate. Quante volte si è spento il sole? Le stelle sono cadute a grappoli dal nostro cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza sogni. Una disgrazia, una delusione, la morte di una persona cara, una sconfitta nell'amore. Fu necessario ripartire, un'infinita pazienza di ricominciare, guardare oltre l'inverno. l'estate che inizia con il quasi niente, una gemma su un ramo, guardare alla speranza che viene a noi vestita di stracci perché le confezioniamo un abito da festa. Gesù non ama la paura. La sua umanissima pedagogia è semplice: non avere paura, non fare paura, liberare dalla paura. Vuole raccontare non la fine, ma il fine della storia. Dio è vicino, è qui, bello, vitale e nuovo come la primavera del cosmo. Dalla pianta di fico imparate. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, che sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola delle piante. Bellissimo questo qua, sapete? Gesù ci porta alla scuola delle piante, del fico, del germoglio. Il fico, il figaro, dicevano gli altri, era, adesso non più, ma una volta era in ogni casa ed era a portata di mano per tutti ed era il cibo mattutino di tante persone. Ci porta alla scuola delle piante, del fico, del germoglio, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde della creazione coincidono. Così un albero e le sue gemme diventano personaggi di una rivelazione. Ogni essere vivente, ogni cosa, perfino il granello di polvere, è un messaggio di Dio. Imparate dalla sapienza degli alberi. Quando il ramo si fa tenero, l'intenerirsi del ramo lo puoi percepire toccando. L'ammorbidirsi per la linfa che riprende a gonfiare i suoi piccoli canali non è all'occhio che si rivela, ma al tatto. Vai vicino, tocca con mano. I sensi sono il nostro radar per addentrarci nella sapienza del mondo. Toccate, guardate, anzi, contemplate. E spuntano le foglie, piccole gemme che l'albero spinge fuori, che rompono al sole e all'aria come un minimo parto da dentro a fuori. Voi capite che l'estate è vicina. Ed è subito estate. Così anche voi sappiate che egli è vicino alle porte. Da una gemma di fico imparate il futuro del mondo, che non compiuto così com'è, ma è qualcosa che deve svilupparsi ancora oltre e che deve essere inteso più in profondità. Il mondo è una realtà germinante, questo è Romano Guardini che dice, incamminata verso una pienezza profumata di frutti. Da una gemma imparate il futuro di Dio che sta alla porta e bussa. Viene non come con un dito puntato, ma come un abbraccio, non portando un'accusa, ma un germogliare la vita. Questo è Hermes che parla e ha accennato a questa scuola delle piante. E io ho trovato, a firma di Stefano Mancuso, questa pagina della Nazione delle Piante. È in corso la COP29, che è la conferenza per le parti, e che sta segnando il passo, non ha la presenza di tutti quanti. Siamo dentro anche noi a un momento un po' apocalittico per quanto riguarda la possibilità del pianeta e anche oltre al pianeta dell'universo, la possibilità di entrare in una crisi irreversibile. Anche noi abbiamo delle paure da una parte, ma abbiamo anche delle responsabilità, il desiderio di vedere le cose andare meglio dall'altra, ma poi vediamo, casomai faremo qualche considerazione. Cos'è che ci interessa dell'economia? Cos'è che ci interessa? Comunque vado alla Nazione delle Piante di Stefano Mancuso. La terra, che cos'è il mondo? Poi leggiamo un attimo anche questo. La terra è la casa comune della vita. La sovranità appartiene a ogni essere vivente. Quello delle zecche rosse. La terra è la casa comune della vita. La sovranità appartiene a ogni essere vivente. Non possiamo mettere i confini in mezzo al mare, in mezzo all'acqua. Non sono confini. 2. La Nazione delle Piante riconosce e garantisce i diritti inviolabili delle comunità naturali come società basate sulle relazioni fra gli organismi che le compongono. 3. La Nazione delle Piante non riconosce le gerarchie animali fondate su centri di comando e funzioni concentrate e favorisce democrazie vegetali diffuse e decentralizzate. 4. La Nazione delle Piante rispetta universalmente i diritti dei viventi attuali e di quelli delle prossime generazioni. 5. La Nazione delle Piante garantisce il diritto all'acqua, al suolo, all'atmosfera puliti. 6. Il consumo di qualsiasi risorsa non ricostituibile per le generazioni future dei viventi è vietato. 7. La Nazione delle Piante non ha confini. Ogni essere vivente è libero di transitarvi, trasferirsi, vivervi senza alcuna limitazione. Ripeto, la Nazione delle Piante non ha confini. Ogni essere vivente è libero di transitarvi, trasferirsi, vivervi senza alcuna limitazione. 8. La Nazione delle Piante riconosce e favorisce il mutuo appoggio fra le comunità naturali di esseri viventi come strumento di convivenza e di progresso. Favorisce il mutuo appoggio fra le comunità naturali di esseri viventi come strumento di convivenza e di progresso. C'era uno che voleva immettersi dentro, ho finito questo. E pongo però questo problema perché credo che sia l'elemento che maggiormente in qualche modo occupa anche il nostro cervello da una parte, ma anche il nostro vivere quotidiano. Adesso sento che qualcuno sta premendo un po', do spazio. Pronto?
Pronto, parlo con la Radio Cooperativa.
Chi parla?
Sono Stefania di Campagnola di Brusine.
Stefania?
Di Campagnola di Brugine.
Di Campagnola?
Di Brugine, Padova.
Ah, Brugine, certo. Sì.
Buongiorno.
Buongiorno.
Io sto cercando, volevo dare un annuncio perché cerco compagnia femminile. Ho provato in tanti modi, però non riesco a trovare niente.
E la risposta io non posso mica dartela.
Ok.
Comunque il messaggio l'hai messo in radio, quindi il messaggio passa in radio in questo momento. Tu sei Stefania?
Sì.
Ma se uno volesse comunicare con te, come fa?
Gli do il numero del mio telefono.
E come fai a darlo se non lo dai adesso qua?
Sì, ve lo do adesso.
Ah, va bene, darlo adesso.
Ok, 393.
Vai, 6, vai.
2,
scusami.
6200 496.
Allora, 393?
62
62
00
00
496
49
6
6 Va bene?
Ok.
Io l'ho ripetuto e quindi anche tu adesso l'hai messo in radio. Se qualcuno vuole sentirti e vuole comunicare con te, okay, tu vuoi un'altra donna che possa comunicare con te?
Sì, o donna o uomo, quello che è, insomma. Non...
Ok, tu hai okay, bisogno di avere questa comunicazione,
sì,
proprio
sì,
come le piante, vero?
Sì.
Ok.
Sì.
Ok. Va bene.
La ringrazio e buongiorno.
Auguri tanti. Allora, ho letto anche, ora ho accettato anche questa telefonata che avevo cominciato quando stavo parlando, ma vado avanti ancora con alcune considerazioni che ho trovato su un altro libro, un altro foglio di Maurizio Prandi, il quale dice... Nel Vangelo di Gesù ci chiede di imparare. E allora qua dice, imparare dal fico vuol dire imparare dalle cose di casa. Perché tutti in Palestina avevano un fico piantato vicino a casa loro. Dalle cose di tutti i giorni... Io mi permetto proprio di aggiungere... Imparare perché tutti in Veneto, tutti nel luogo dove abitiamo, avevamo un fico piantato vicino alla casa. Dalle cose di tutti i giorni, dalla vita che viviamo e che vivono i nostri fratelli, imparare dalle cose di casa vuol dire essere persone umanissime che parlano un linguaggio umanissimo, come Gesù che ha vissuto fino in fondo la profonda esperienza umana. Gesù parla di donne, di monete, di pastori, agricoltori, di campi, di deserti, di piante, di animali. C'è speranza allora per tutti coloro i quali si sentono gli ultimi. C'è speranza per tutti i poveri, i diseredati, gli ammalati, i disperati, perché anche loro hanno la loro primizia da offrire. Il Signore chiama la sua Chiesa a imparare dal fico per poter portare frutto e offrirlo. È necessario imparare dagli ultimi, dai poveri, dai diseredati, dai disperati. Celebriamo la Giornata Mondiale dei Poveri, forse il modo migliore per celebrarla è imparare da loro. In suo libro Don Mazzolari comincia così la sua riflessione sulle parrocchie. La parrocchia a servizio dei poveri. Che cos'è una parrocchia senza poveri? È come una casa senza bambini, anzi forse ancora più triste. Siamo così abituati a chiese senza poveri che abbiamo l'impressione di starci bene. Più avanti esplicita in piena sintonia ciò che vuole trasmettere. La parrocchia a servizio dei poveri vuol dire semplicemente amare di più chi ha bisogno di essere amato di più e non lasciare fuori questi o quelli dal nostro amore. Questo era Don Primo Mazzolari, sempre molto schietto, molto diretto e immediato nel comunicare con il suo modo proprio pratico della fede. E naturalmente il telefono è aperto. Ho con me alcune riflessioni fatte sul fatto che anche noi viviamo un po' i tempi dell'apocalisse per certe cose, e forse la tensione, la cosa più grande l'abbiamo proprio nei confronti proprio della realtà di tutto quello che serve alla vita. Allora, qua dice porci le grandi questioni. I discorsi apocalittici, questo è José Antonio Pagola che parla, i discorsi apocalittici sulla fine del mondo non spaventano più l'uomo contemporaneo. C'è un'altra telefonata, eccolo qua. Credo di sapere anche di chi si tratta. Pronto?
Pronto, sono Cristina da Padova, buongiorno.
Ciao Cristina.
Mi ha colpito quest'ultima frase che ha detto. Amare di più i poveri. Mi pare un momento proprio tremendo dal punto di vista, perché mi riferisco al quadro politico, ecco, non è che vado tanto a nascondermi dietro a qualcosa, ma quando è che si invita a non amare affatto i poveri o a quelli che arrivano col barcone, o addirittura l'ultima dagli Stati Uniti, così, che Musk chiede ad alcuni, al suo pubblico alla fine, perché parliamo di X, di candidarsi per dare dei suggerimenti su come licenziare un sacco di pubblici dipendenti, insomma, ecco. Poi insomma questi qui che se dicono, qualcuno dice, qualche fratello d'Italia viene a dirti che Musk ha fatto un sacco di gente sua dipendente, ha fatto decine di migliaia di licenziati anche. Ha licenziato decine di migliaia di persone su Twitter per poi tenersene alcune su X. Praticamente la NASA vive grazie a lui, quindi i dipendenti della NASA sono andati a passeggio a casa. E questa forma di ricchezza qui, che è fatta per estrarre ricchezza dai più umili, per concentrarla sui più poveri, il fatto che abbia la clac dai poveri mi spaventa, Donaldino, eh? Dare la clac ai ricchi e tu c'hai la pezza da sedere, se va bene, ecco, e più, sempre più persone si impoveriscono e sempre più si arricchiscono quei quattro cani, scusa l'espressione, qua siamo pieni di zecche, cioè sinceramente il quadro è tremendo, bisogna reagire in qualche modo, speranza conta di niente qua. Donaldino, grazie della sua presenza, grazie.
Ciao, grazie a te, grazie anche a te. Grazie. E allora, naturalmente lascio aperto il telefono in modo che non ci sia problema di dirci le cose come ti fa piacere e quindi anche partecipare a questo. C'era un altro pezzetto di... prima però leggo questo passaggio. Qua dice... Non si tratta di una crisi dell'ambiente naturale dell'uomo. Oggi è una crisi dell'uomo stesso, una crisi globale della vita su questo pianeta. Una crisi mortale non solo per l'essere umano, ma anche per gli altri esseri animati che la subiscono da tempo. Poco a poco ci rendiamo conto di esserci cacciati un vicolo cieco mettendo in crisi tutto il sistema della vita nel mondo. Oggi la parola progresso non evoca più la speranza come nel secolo passato, perché non evoca più, poiché è sempre più grande il timore che il progresso finisca col servire non più alla vita, ma alla morte. Intelligenza artificiale ha cominciato a funzionare nell'andare a uccidere. E questa è la grande scoperta che viene avanti. L'umanità comincia ad avere il presentimento che non si può imboccare un percorso che conduca a una crisi globale dall'estinzione dei boschi fino alla diffusione della nevrosi, dall'inquinamento delle acque fino al vuoto esistenziale di tanti abitanti delle città massificate. Per arrestare il disastro è urgente un cambiamento di direzione. Non basta sostituire le tecnologie sporche con altre più pulite o l'industrializzazione selvaggia con un'altra più civilizzata. Sono necessari cambiamenti profondi negli interessi che oggi dirigono lo sviluppo e il progresso delle tecnologie. Qui inizia il dramma dell'uomo moderno. Le società non si dimostrano capaci di introdurre cambiamenti decisivi nel loro sistema di valori e di senso. Gli interessi economici immediati sono più forti di qualunque altra motivazione. Sottolineo questo aspetto, che sta devastando e naturalmente mette in mostra proprio i mostri dell'economia. Gli interessi economici immediati sono più forti di qualunque altra motivazione. È meglio sdrammatizzare la crisi, screditare i quattro ecologisti esaltati e favorire l'indifferenza. Non è giunto ora il momento di porci le grandi questioni che ci permettano di recuperare il senso globale dell'esistenza dell'uomo sulla Terra, di imparare a vivere un rapporto più pacifico tra le persone con la creazione intera. Che cos'è il mondo? Che cos'è il mondo? Un bene senza padrone, che noi uomini possiamo sfruttare in maniera spietata e senza riguardo alcuno? È questo un bene senza padrone che noi possiamo sfruttare in maniera spietata e senza padrone, senza riguardo ogni, senza riguardo alcuno, o la casa che il Creatore ci dona per renderla ogni giorno più abitabile? Che cos'è il cosmo? Una materia prima che possiamo manipolare a nostro capriccio, o la creazione di un Dio che mediante il suo spirito dà la vita a tutto e conduce i cieli e la terra verso il loro compimento definitivo? Che cos'è l'uomo? Un essere perduto nel cosmo, che lotta disperatamente contro la natura, destinato a estinguersi senza rimedio, o un essere chiamato da Dio a vivere in pace con la creazione, collaborando nell'orientamento intelligente della vita verso la pienezza, verso la sua pienezza nel Creatore? E qua termina. La fine del mondo non è un mito del passato, ma un orizzonte che continua ad affascinare o a scuotere l'uomo di oggi. Basta pensare a tanti film che riflettono l'insicurezza ultima della specie umana, L'Inferno di Cristallo, Il Presagio, Apocalisse Now, o andare agli incubi apocalittici di Günter Grass sulla fine dell'umanità, quando il mondo sarà ereditato dai topi. Ancora più sconcertante risulta il ricordo dei suicidi di massa che in questi ultimi anni si sono ripetuti tra membri di diverse sette: 912 nella Guyana, 1978, 78 in Texas, 53 in Vietnam, 1993, 53 in Canada e Svizzera, 1994, 39 in California, 1997. Il motivo che li ha spinti a una decisione così tragica sembra essere sempre lo stesso: liberarsi da questo mondo prossimo alla distruzione per essere trasferiti in un mondo migliore. In fondo continuano a essere vive le visioni apocalittiche di origine ebraica sulla fine della storia come una catastrofe cosmica in cui il mondo viene distrutto, anche se sono state sostituite in parte dai moderni timori di un conflitto mondiale o di un disastro ecologico universale. Tutte queste fantasie sono molto apocalittiche, ma non sono cristiane. Non sono cristiane la distruzione e la fine della vita, ma la creazione nuova dell'universo e l'inizio della vera vita. Ciò che è proprio della speranza cristiana è la nuova creazione, il nuovo inizio dato da Dio. Questa è l'affermazione centrale del libro cristiano dell'Apocalisse. Ecco, virgolette, ecco, io faccio nuove tutte le cose. Apocalisse 21:15, 21:5. Alla fine c'è Dio. Non Dio qualunque, ma il Dio rivelato da Gesù Cristo. Un Dio che ama la vita, la dignità e la felicità piena dell'essere umano. Tutto è nelle sue mani, lui ha l'ultima parola, un giorno finiranno i pianti e il terrore e regnerà la pace e l'amore, Dio creerà cieli nuovi e terra nuova nei quali abita la giustizia. Seconda lettera di Pietro 3:13. È questa la ferma speranza del cristiano radicata nella promessa di Gesù. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ho letto questi alcuni elementi qua, ecco, perché credo che ci sia bisogno proprio forte di non lasciarci prendere soltanto dalle notizie quotidiane che puntano soltanto a far valere chi ha potere e far valere chi ha una situazione superiore agli altri e che tendono proprio a non avere nessun problema nel domandarsi perché i più poveri sono così poveri e perché le ingiustizie sono così ingiustizie rispetto a una possibilità di vita per tutti quanti. Io credo che questo che ho letto stamattina che possa dare motivo proprio anche di confrontarci su questo, perché è bello sapere che era ancora il nostro amico Hermes. C'è un'altra telefonata. Pronto?
Buongiorno Don Albino, sono Sandra.
Ciao, posso, Sandra.
Posso dirle che l'ho sentita la lettura non proprio bene, perché sono anche sorda. Però ho cercato di ascoltare, ma è la scritta riguardo l'ambiente sulle piante.
Sì.
Mancuso il filosofo?
No. Quello è il nome
è un altro.
Questo è Stefano Mancuso. Non so se è parente, non lo so questo.
Sì. Comunque, dove si può leggerla questa lettura?
C'è un libro sulle piante. Ma è uno studioso, è bravissimo, è proprio simpatico anche questo Stefano Mancuso. L'altro si chiama Vito Mancuso, che è il teologo.
Sì, mi piace anche quello lì. Comunque Don Albino, volevo dirle grazie perché è stata proprio una lettura rilassante proprio, perché questi giorni con quello che sta succedendo, io li chiamo matti, proprio sono matti, anche squilibrati, fuori dal mondo, dalla terra proprio.
Purtroppo.
Dove vivono, dico, ecco, il progresso io non lo intendo, mai inteso così il progresso. Il progresso è non vedere tutta sta povertà, vedere tutta sta gente che soffre, e cavare via tutta questa gente che veramente, no? Cavare via nel senso che non li voglio vedere, che non ci siano, che non vivano in questo modo. Ecco, per me il progresso è che non ci sia più questa miseria proprio di cinismo. Che indifferenza proprio, perché io l'ho detto l'altro giorno, mi è dispiaciuto perché c'era un giovane che non c'entrava niente, ha detto ma questo è proprio fuori, perché lui era sereno, faceva la lettura così anche bene, però ho detto mamma mia, con quello che sta succedendo, con quello che vediamo, anche ancora a vedere che portano questi poveretti in giro per il mondo nei lager, io li chiamo lager in Albania, questa sciorita che avevamo veramente desolante, io la trovo violenta e cattiva, e può unirsi proprio a quei pazzi lì che sono usciti adesso dagli Stati Uniti lì, che veramente tra Trump e l'altro Musk, come si chiama?
Elon Musk.
Ecco, veramente desolante, abbiamo veramente, ecco, io la sento questa. Io la sento, proprio la sento. E la ringrazio per la lettura. Scusi tanto, Don Albino, mi sfogo, ma non è un bel vivere. Non è un bel vivere. Qui a fianco c'è una casa vuota, diciamo, cioè, che non c'è abita nessuno, e lì è abbandonata. Però c'è questo spazio davanti con queste piante. E questo caco bellissimo con questi frutti, guardi, tutta questa questo cemento intorno e vedere questo frutto, che questo albero da frutto bellissimo con questi cachi, bellissimo proprio, ti apre il cuore veramente. Ma c'è poco ormai. Vedi i vecchi abbandonati, vedi veramente una miseria, questo non è progresso. Scusi Don Albino del mio pessimismo, ma io lo sento con quei matti che sono venuti fuori in questi ultimi tempi e tutte le bugie che sparano nelle televisioni. Comunque io, scusi tanto, la ringrazio, buongiorno.
Ciao, buona giornata. Buongiorno, anche a te Sandra. E grazie dell'intervento. Ognuno di noi siamo quello che siamo. E la cosa che mi ha così aiutato molto in questa ricerca che ho fatto, in questa lettura, è questa ottica, quella che tu hai detto adesso anche Sandra, questa ottica dove una gemma, un butto di un figaro diventa una scuola di teologia. Ma a me ha fatto una, come dire, mi fa il rinnovarsi della vita che parte dalle cose più piccole di questo mondo, dalle cose più insignificanti, da quelle che non hanno nessuno neanche che le guarda. E questi sono quelli che mi fanno partire una vita nuova. C'era una frase, ho trovato una frase molto, molto pregnante, ed è quella qua. Gesù dedica la speranza a intuire dentro la fragilità. Sentite, io leggo questo pezzo qua. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, il telefono è aperto e quindi lo lascio benissimo, mi va benissimo che ci sia un intervento. Ma leggo questo passaggio di Hermes Ronchi perché dà un'idea dove il più piccolo, ma nello stesso tempo il più importante, è capace veramente di arrivare. C'è una telefonata, lascio spazio. Pronto?
Ciao Albino, sono Antonio dell'Arcella.
Ciao Antonio.
Senti Albino, quello che tu hai letto, la telefonata della Sandra,
sì?
Ed altre cose che sono accadute durante la trasmissione danno l'allarme, il segno di quello che sta accadendo. La telefonata della Stefania da Brugine, che parla, che cerca un amico, un'amicizia. Ed è il discorso di Stefano Mancuso, il botanico,
sì,
che è diverso da Vito Mancuso, come dicevi tu,
sì,
il teologo, quello di Milano.
Sì.
Stefano Mancuso è un botanico, è un esperto di piante.
Certo.
E ha avvertito, ci ha reso edotti che il mondo del bosco, il mondo delle piante, c'è un insieme di interrelazione. Se non
neanche immaginiamo.
Ecco, e volevo concentrare su questo aspetto e mi piacerebbe che tu approfondissi questa questione. La rottura della relazione è in atto, una rottura specialmente aggravato dal servizio che hanno fatto del mondo della tecnica, della solitudine in Giappone e pare che anche in Italia ci sia una popolazione vecchia e assimilabile per taluni aspetti al Giappone, ed è la perdita della relazione. Il fondamento della specie umana è la relazione.
Certo.
Noi non possiamo vivere se non in contatto con gli altri.
Se a noi partire abbiamo dalla nostra fragilità. A
sì,
partire dalla nostra fragilità. Abbiamo bisogno tutti di relazione.
È proprio questo, proprio sembra quasi qualcosa di provvidenziale che sia accaduto stamattina. Ed è questo allarme. Guardate che senza umanità, senza questo senso della comunità, di stare uniti l'uno all'altro e mettere separazioni dappertutto, rancore, odio, divisioni, è il contrario della. Ecco, io quello che ho tratto dalle letture che hai fatto oggi è questo. il tornare, venire fuori dalla realtà, questo desiderio dell'altro, della relazione, di essere in relazione con l'altro, non contro l'altro.
Purtroppo, certo.
Ecco.
Io adesso tu che stai dicendo, sono stato scandalizzato che nessuna istituzione dell'Italia, nessuna istituzione non abbia preso posizione di fronte all'espressione delle zecche rosse. Nessuno. Non ha preso posizione nessuno. Perché? Ma come si permette quest'uomo a parlare degli altri come zecche rosse? Come si permette? Neanche uno che viene fuori, che denuncia questa realtà e che va in tribunale per questa realtà. Va in tribunale.
Non vorrei. Sì, sì.
E io sono chiaro su questo, sono molto chiaro.
Finisco qui al
bambino.
L'urgenza.
Finisci.
No, sento quello che tu hai detto, sento l'urgenza, altro che mettere recinzioni, divisioni, confini, odio, diffidenza verso l'altro. Finisco qui, Albino, ciao.
Io ti ringrazio, ma riprendo però perché sentite, ve lo leggo così come sta. L'ho trovato e lo condivido in pieno. Un Vangelo sulla crisi e insieme sulla speranza, che non intende incutere paura, non è mai, secondo il Vangelo, il volto di un Dio che incute paura, che vuole profetizzare non la fine, ma il fine, il significato del mondo. La prima verità è che l'universo è fragile nella sua grande bellezza. In quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo. Eppure non è questa l'ultima verità. Se un giorno c'è un mondo che muore, se ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni giorno c'è anche un mondo che nasce e si va di inizio in inizio attraverso inizi sempre nuovi. Questo è Gregorio Nisseno. Quante volte si è spento il sole? Quante volte le stelle sono cadute a grappoli dal nostro cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza sogni? Una disgrazia, una malattia, la morte di una persona cara, una sconfitta nell'amore, un tradimento. Fu necessario ripartire, un'infinita pazienza di ricominciare, guardare oltre l'inverno, credere nell'estate che inizia con il quasi niente, una gemma su un ramo, la prima fogliolina di fico, nella speranza che viene a noi vestita di stracci perché le confezioniamo un abito da festa. Gesù educa la speranza a intuire dentro la fragilità della storia come le doglie di un parto, come un uscire dalla notte alla luce, dal buio alla luce. Sentite questa frase. Quanto morir perché la vita nasca. Che bello. Quanto morir perché la vita nasca. Questo è Clemente Rebora. Non so chi è, se qualcuno conosce me lo dice dopo. La rileggo questa frase. Quanto morir perché la vita nasca. Ben vengano allora certe scosse di primavera a smantellare ciò che merita di essere cancellato anche nella istituzione ecclesiastica, e si ricostruirà facendo leva su due punti di forza. Il primo: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino. Il Signore è alle porte. La forza è un Dio vicino. La strada passa ancora sul mare, anche se non ne vediamo le tracce. Salmo 77, versetto 20, ho controllato. La nostra nave non è in ansia per la rotta, perché sente su di sé il suo vento di vita. Secondo, il secondo punto di forza è la nostra stessa fragilità. Per la sua fragilità, l'uomo, tanto fragile da aver sempre bisogno degli altri, cerca appoggi e legami, ed è appoggiando una fragilità sull'altra che sosteniamo il mondo. Non buttiamoci via quando ci sentiamo poveri e deboli. Bello questo passaggio qua. Il secondo punto di forza è la nostra stessa fragilità. Per la sua fragilità l'uomo, tanto fragile da aver sempre bisogno degli altri, cerca appoggi e legami, ed è appoggiando una fragilità sull'altra che sosteniamo il mondo, non isolandoci, non chiudendo e mollando noi e anche gli altri. Dio è dentro la nostra fragile ricerca di legami. Viene attraverso le persone che amiamo. Ogni carne è intrisa di anima e umida di Dio. Questo è Baster che parla. Non so chi è. Il Vangelo parla di stelle che cadono, ma il profeta Daniele alza lo sguardo. I saggi risplenderanno, i giusti saranno come stelle per sempre, il cielo dell'umanità non sarà mai vuoto e nero. Uomini giusti e santi si accendono su tutta la terra, salgono nella casa delle luci, illuminano i passi di molti. Sono uomini e donne assetati di giustizia, di pace e di bellezza, e sono molti, sono come le stelle del cielo, e tutti insieme foglioline di primavera del futuro buono che viene. E questo l'ho letto perché ancora Hermes, perché credo che usa un termine anche, diciamo, poetico, fa intravedere, però dentro c'è questo cuore, dentro c'è questa tensione positiva, bella. Abbiamo bisogno di ascoltare, di vederle dentro di noi e farle nostre queste realtà. Abbiamo bisogno tutti, tutti. E allora mi pare che interpretato bene quello che ha detto poco fa. C'è un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, parla Pietro da Montecchio. Buongiorno.
Pietro, buona giornata.
Buona giornata.
Sei sempre puntuale ogni sabato, eh?
Quasi puntuale. No, ho letto di Clemente Revola, mi sono documentato.
Bravo.
È stato un prete, lo dicono presbitero, un prete italiano, nato nel 1885 e morto nel 57.
Ah.
È stato anche scrittore sulla Voce di mi pare il giornale La Voce.
Scusami, nato il
1885 è morto nel 57,
ah,
1957.
Okay, okay.
Ha scritto anche sulla Voce di Pratolini, mi
sì
pare,
sì,
no?
80, ecco, 72 ecco. Anni.
Ecco, 85 e 57.
Sì.
Ecco, no, bella questa pagina del Vangelo, come l'hai spiegato, veramente bello. E, no, dicevo una cosa, mi ha colpito la frase, c'è uno spirito di morte che avanza, di decadenza dall'intelligenza artificiale, eccetera. E, sì, in effetti, questo spirito, diciamo, di io vedo anche di precarietà, di decadenza materiale che porta anche quella morale, cioè vediamo anche la mancanza di lavoro, i fallimenti di ditte che ci sono ogni giorno. Cioè, cosa è successo in questi anni? Ecco, quello è una sessantina d'anni, secondo me, che va avanti questa storia. Cioè, una volta, negli anni 50 e 60, mi ricordo, le fabbriche erano solide, ecco, mi ricordo. Non falliva mai nessuna, lavoravano, erano piene di operai, piene di impiegati, le famiglie avevano figli, come si dice, eccetera, erano... Non c'era crisi, parlo degli anni 50 e 60. Poi verso la fine degli anni 60 si è cominciato con la Olivetti, qualcuno dice, ecco, il 64 è stato lo spartiacque. Cioè si è cominciato a dire, la ricchezza, ecco, la ricchezza non è più fatta da capitale più lavoro, ecco, è questo il dramma. Qualcuno ha tolto il lavoro, cioè R non è più uguale a C più L, ma R è uguale a C. È quello che sta succedendo oggi. Cioè qualcuno ha confuso la ricchezza col denaro, con la borsa, le fabbriche chiudono, cioè, che so, la Fiat non interessa nulla, la Fiat fare macchine. La Fiat essere, interessa accumulare. E così un po' tutte le fabbriche, adesso molte si parla anche di crisi del Veneto, crisi in Germania, crisi in America, un po' dappertutto. Cioè, però è una crisi anche legata di tipo ideologico fra Oriente e Occidente, fra Cina, Russia e America. E cioè, attenzione che il marxismo è nato in Occidente, ma nel profondo Occidente, da Treveri. Marx era da Treveri, Treveri era tra Francia e Germania. E questo non lo potevano accettare i cinesi, i coreani, i russi. La Cina si è staccata, ha creato un comunismo suo, perché appunto non accettavano questo marxismo e hanno fatto questa rottura con la Russia. Ecco. Cioè, il dissidio che vedo io sarà un domani fra Oriente e Occidente, come una volta, come tra Roma e Grecia, tra Roma e l'impero persiano, fra il latino e il greco, l'impero romano d'Oriente e d'Occidente. Siamo ancora lì. Ci sarà un dissidio forte fra Oriente e Occidente. Grazie. Buongiorno.
E grazie anche a te. Anche a te, grazie della riflessione, grazie anche del contributo che hai dato. Adesso io vado verso la conclusione. Se c'è qualcuno che vuole ancora farsi sentire e dire anche, proporre anche il suo punto di vista, ho con me Adista. Lo consiglio questo settimanale. Lo consiglio perché quello che sta avvenendo nella Chiesa è il più informato e anche mette in tutto quanto quello che può e lo mette perché tutti possono venirne a conoscenza e quindi partecipare anche. C'è un'altra telefonata. Pronto?
Ciao Dino, sono Dennis.
Ciao Dennis.
È una riflessione che mi viene da fare quando si dice, come ho detto prima la telefonata, quando il capitale supera il lavoro, cioè il lavoro è inconsistente, non vale più niente, questo è il limite, non c'entra niente capitalismo, cioè il capitalismo, il marxismo di destra o di sinistra, dell'Oriente o dell'Occidente, è il limite insuperabile di questo sistema, sistema che ci ha abituati a far conto semplicemente sul denaro, tutte le soluzioni a tutti i problemi che si prospettano tutti i giorni sono l'aumento dei soldi, cioè anche faccio un esempio banalissimo, il problema della salute che poi viene tradotto in sanità si risolve soltanto aumentando le spese per la sanità, non insegnando alle persone che devono imparare a gestire il proprio corpo, la propria salute. No, bisogna investire più in cure, in farmaci, in medici, e quindi questo è veramente una contraddizione in termini, nel senso che, ma non soltanto per la sanità, per tutto, per l'educazione, l'istruzione, i trasporti e quant'altro. Quindi se non impariamo a capire che per crescere le persone e anche le società devono imparare a far sì che gli individui crescano in salute e autonomamente senza aver bisogno, perdonami Albino, di avvocati, di preti, di notai, di medici soprattutto, e imparare a capire che non siamo una creatura debole, ma siamo degli esseri viventi che, come tutti gli altri esseri viventi, penso per esempio agli animali selvatici, perché se parlo di cani e gatti poi mi dicono, ma per esempio un uccello non ha bisogno dell'ottico o del notaio o lo dice nel Vangelo stesso, guardate gli uccelli del cielo, i fiori dei campi, che non hanno bisogno non hanno bisogno di soldi, non hanno bisogno degli esperti che gli insegnino a vivere, e vivono tranquillamente e armoniosamente in natura, Albino. E questo è il difetto delle religioni...
Va bene, ho capito,
Il difetto delle religioni monoteiste, che accentrano il potere come capitalismo nelle mani di una sola persona, il Dio potente, il Dio degli eserciti, il Dio del denaro, impoveriscono e depauperano le persone, questo è il loro limite. E come diceva un certo Mircea Eliade, hanno un inizio e una ignominiosa fine.
Bueno,
ciao e buona giornata.
Ciao anche a te, buona giornata. Io però devo dirti che tutte queste disparità e tutte queste realtà che incidono nella vita della gente, che possono fare una discriminazione totale tra chi non ha niente e non può nemmeno curarsi il raffreddore, e chi invece ha tutto e può avere tutte quelle cose che vuole, anche però con limiti che tu hai tirato fuori, perché ci sono questi limiti, ci sono. Io non ce l'ho su contro quelli che fanno coscienza e che imparano a star bene senza andare bisogno dal medico e senza ricorrere sempre soltanto alle medicine, ma avendo un sistema di vita sano. Molto d'accordo, ma questo però urta e confligge purtroppo con una realtà che non permette alle persone, neanche per le cose più semplici, di essere come gli altri. E allora le cose è chiaro che hanno bisogno, se per esempio la sanità lo faccio come servizio a tutti e quindi con gli stessi diritto per tutti di usufruire delle strutture esistenti, e non come è successo a quella ragazza che è stata uccisa poi, ma altro è e allora... A fare in modo che ci sia un settore nel quale tutti quanti godano degli stessi diritti, che siano anche liberi però di gestire in un modo o nell'altro, perché succederà sempre anche quello, ma altro è allora fare tutto quello che mi piace e come voglio io e avere tutti i soldi a disposizione, e altro è essere dentro i limiti e aiutarci a superare insieme le difficoltà. Di fronte a certe cose, io non credo che il tumore che ti capita a una certa età improvvisamente sia stato preparato da una mancanza di attenzione e di cosa. Molte volte quando capita è proprio una tempesta, io non so come dare una risposta concreta, se non andando e chiedendo a chi può usare delle realtà che possono aiutare a sanare invece che aiutare ad eliminare e far morire uno in partenza. È proprio così la realtà, è così. C'è qualcuno che non può nemmeno fare delle cure essenziali, non può farle più perché non ha le possibilità. Ma se un tumore lo prendi quando comincia e subito aggredisci in qualche modo per superare, e un tumore lo ti mandano a 3 mesi, a 4 mesi, a 1 anno e rotti per fare un'incisione sugli occhi, per mettere a posto gli occhi, allora anche io credo che queste disparità incidano. Io personalmente ho le catarate agli occhi, e cosa devo fare? No, non so, io credo che devo proprio andare a fare il modo di sistemare la faccenda. E 2 anni per poter andare da dove ho fatto domanda, ho dovuto cambiare ospedale per andare, perché il mio problema è proprio concreto. Ogni tanto sentite quando che leggo che dico che mi prendo qualche cosa per non è stanchezza fisica, è proprio la impossibilità di usare gli occhi come si vuole. Io vado a fare l'operazione per le cataratte, mi dispiace, ma Dennis, mi dispiace, ma io sono del parere che va fatta l'operazione delle cataratte per rimettere a posto il cristallino e andare a posto con gli occhi. Io non lo so, scusa se sono stato un po' pesante, però La realtà è piena di limiti per tutti, è piena di limiti. E se qualcuno è privilegiato, non è giusto che lui sia privilegiato e gli altri abbiano da pagare soltanto perché non hanno i soldi sufficienti per essere seguito e avere anche lui gli stessi vantaggi degli altri che poi stanno meglio. E c'è niente da fare, e sono d'accordo con te, che c'è da una parte la tendenza a guadagnare sempre di più, per cui anche qua si spinge per avere sempre di più cose sofisticate, però dall'altra parte ci sono vere e proprie ingiustizie per uno che può avere neanche l'essenziale. E allora io dico no, non mi va mica bene questo sistema così. Vabbè, basta, se no qua tiro massa lungo, sono già arrivato a tempo esatto. Grazie della vostra attenzione, grazie delle osservazioni, delle cose che sono venute fuori, e auguri a tutti. Perché sia la vita e il bene quello che ci attira e ci dà energia. E tanta energia per tutti. Ciao.